Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E le guarigioni del Vangelo sono al presente perché ancora oggi il Signore può operare quanto viene annunciato e proclamato. E non è soltanto la guarigione singola dell'organo sensoriale, ma il riferimento è anche agli apostoli. Ieri abbiamo visto la guarigione del sordomuto, perché la comunità intorno a Gesù è una comunità che non vuol sentire quello. Gesù dice una cosa e loro ne capiscono un'altra, perché l'ascoltano attraverso le loro griglie mentali. E oggi è la stessa cosa. Difatti questo passo nel versetto 18 dello stesso capitolo, Gesù dice: ma avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? Quindi Gesù li rimprovera perché non vedono e non sentono. E a proposito del vedere, l'ho accennato all'apertura, quello che dice il piccolo principe, si vede bene soltanto con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. E allora la prima domanda per ciascuno di noi: mi trovo nelle stesse condizioni? Vedo e ascolto attraverso le mie griglie mentali oppure con libertà, lasciandomi mettere ovviamente in discussione quando vedo e ascolto qualcosa che non corrisponde ai miei parametri interiori? E giungono a Betsaida. Betsaida è una città molto grande, è una città dove c'è anche il mercato del pesce, molto famoso ai tempi, quindi una città grande, però Gesù poi ne parlerà come se fosse un paesino. E quindi qual è la differenza nei Vangeli tra città e paese? È importante per capire anche il consiglio che poi darà Gesù al termine di questo brano. La città è il luogo aperto dove circolano le idee, dove circolano le novità, dove la gente si inserisce e accoglie il nuovo che avanza. Il paese, invece, è il luogo piccolo, ristretto, dove si è sempre fatto così, quindi non allarghiamoci e stiamo attenti a tutte queste novità che arrivano. E allora, altra domanda: ho una mentalità aperta, cioè la mentalità della città, o del villaggio chiusa? Non allarghiamoci. E gli conducono un cieco. Ieri gli hanno condotto il sordomuto, e che di per sé poteva camminare e poteva. Adesso c'è il cieco, dice: beh, il cieco non sa come. Ma non è detto, perché noi vediamo il cieco Bartimeo che, sentendo passare Gesù, grida con tutte le sue forze, tanto che gli dicono: ma statti zitto, ma lui gridava ancora più forte, e tanto che Gesù si ferma davanti a lui e gli dice: cosa vuoi? Anche qui, cosa vuoi? Non lo vedi che è cieco? Ma dobbiamo pronunciare, dobbiamo chiedere. Signore, anche oggi che facciamo la preghiera d'effusione, qualcuno, come al solito, dirà fuori: ma quello che vuole il Signore? Tu cosa vuoi? Cosa chiedi? Ma quello che vuole il Signore? No, quello che vuoi tu. E viviamo sempre in questo tira e molla. Gesù ci dice: cosa vuoi tu? E dice: no, dammi quello che vuoi tu. Decisi. Cosa vuoi? Questo cieco, quindi, di per sé non sa di essere cieco, come quello di ieri non sapeva di essere sordo. Questo non lo sa, è il simbolo di questa comunità che non vuole vedere e vuole vedere soltanto quello che vuole. La buon'anima diceva, quando vai a funghi, cerchi solo funghi, guardi funghi. Se vai a difetti, troverai solo i difetti di quella realtà. Facevo l'esempio scherzoso, ma no, a volte si leggono le mie omelie che trovate sul sito per trovare gli errori e Francesca le ha lette per farne un libro. Quindi sta a vedere qual è l'atteggiamento che tu hai nel vedere una determinata realtà. Se cerchiamo errori o cerchiamo il bene. E chissà se non siamo anche noi bisognosi di questa guarigione per cominciare a vedere il bello e vide che era cosa buona, e vide che era cosa buona. Dio crea tutto buono e poi noi vediamo e vide che era cosa brutta, e vide che era cosa brutta. Poi c'è anche un aggancio personale. Noi abbiamo bisogno di una guarigione interiore personale. Perché è dal personale, ognuno di noi entrando in una comunità porta tutto quello che ha, porta tutto il suo bagaglio di conoscenze, il suo bagaglio di carismi, di doni, ma anche il suo bagaglio di ferite o di altro. E sicuramente noi abbiamo bisogno che il Signore ci apra gli occhi. Ma aiutati che Dio ti aiuta. E il Signore non fa tutto da sé. E nel movimento carismatico c'è questa tendenza dove deve fare tutto il Signore. No, c'è una sinergia tra l'azione di Dio e l'azione dell'uomo. E sicuramente noi abbiamo chiuso gli occhi dinanzi ad alcune realtà che non volevamo vedere. Noi siamo cresciuti, abbiamo visto alcune cose che non ci piacevano e abbiamo chiuso gli occhi per non vederle e siamo andati avanti, siamo andati avanti. Invece no, le cose bisogna vederle e andare oltre. E noi siamo arrivati, il gruppo di servizio è arrivato un giorno prima, il giorno dell'assunta. Tra l'altro è bello, il prossimo anno l'assunta la vivremo tutti insieme, finalmente vivremo questa giornata di doppia festa perché arriviamo alla Tuil, doppia festa perché è la giornata dell'assunta che viene di domenica. Noi abbiamo fatto la messa tra di noi, il gruppo di servizio, e il Signore ha dato una parola che quest'anno le sto scrivendo tutte, uno perché non riesco ad andare con questo bombardamento di parole, non me le ricordo tutte, quindi cioè, così me le scrivo e me le guardo, ma anche per, me lo porto, scrivo ogni giorno, per con calma rivedere quello che il Signore ci ha detto e quello che il Signore ci ha promesso. Ricordate al Signore le promesse, dice la Scrittura. Comunque, la parola, una delle parole che ci ha dato era la guarigione di Tobia. E Tobia aveva queste macchie sugli occhi e arriva il figlio e porta il fiele del pesce e glielo spalma sugli occhi. E Tobia era accecato perché era di quelli. Non c'è più religione. Lui era in esilio con il suo popolo e vedeva che il popolo aveva dimenticato gli insegnamenti dei padri, aveva dimenticato, quindi lui soffriva per questo allontanamento dalla fede dei suoi e dopo aver ottemperato a uno dei comandamenti, aveva seppellito un morto, si sdraia, ecco quindi. Gli escrementi degli uccelli gli cadono sugli occhi e acceca. È lui che vuole accecare. E le cose bisogna vederle. È il fiele, è qualcosa di amaro, qualcosa, il fiele del pesce, qualcosa, però glielo spalma sugli occhi. Per guarire, noi abbiamo bisogno di vedere le cose brutte. Non possiamo fare finta di niente, perché se noi ci troviamo in una situazione, Se il Signore ci fa vedere alcune cose, non è per chiudere gli occhi e andare oltre, ma in fondo, ma che mi interessa, e così via, e tutte le tante cose. No, se il Signore ci fa vedere alcune cose, non è per criticarle, non è per giudicarle, non è per, ma in fondo che mi interessa, perché non siamo, nessun uomo è un'isola, siamo tutti collegati, ma se il Signore ce li fa vedere, perché noi le guardiamo e cominciamo a pregarci o ad operarci, se noi abbiamo in mano gli strumenti per aiutare e per... Tante volte non vogliono essere aiutati, e lo vediamo qui con gli apostoli, loro si mantengono nella loro idea, e c'era Gesù, figuratevi noi. Però, ecco, come Gesù non si scoraggia, non dovremmo scoraggiarci anche noi. E allora, cosa mi ha spinto a chiudere gli occhi? Quali immagini, situazioni della mia vita devo integrare? Integrare significa digerire. Io le devo vedere, le devo fare discernimento, devo pregarci, devo fare, e li devo integrare, digerire nella mia vita. Perché se no rimarranno come quei tanti rospi che abbiamo dentro, che non ci permettono di vedere chiaramente la realtà. E vediamo la realtà distorta, come se mettiamo un paio di occhiali che non corrispondono alle nostre diottrie, oppure senza occhiali, vedete a volte le persone che per vanità o per altro non mettono gli occhiali e poi fanno così. E Reginella, non cominciare a chiudere gli occhi, preghiera del cuore segue dopo, quindi parlare di quello, non chiudere gli occhi. Non chiudere gli occhi davanti a me. Quindi guardiamo la realtà. E altra cosa, mi lascio condurre da Gesù o conduco a Gesù le persone che sono cieche? Questo è importante. E lo portano da Gesù e lo pregano di imporgli le mani, e ricordiamoci l'importanza, adesso siamo in tempo di pandemia, odemia, quello che è, e quindi il tocco, però ricordiamoci la potenza dell'imposizione delle mani. E Gesù prese per mano il cieco, lo prende per mano, e lo prende per mano per portarlo fuori dal villaggio. Bethsaida è una grande città ed è diventato il paesino di Ficarazzi, di Borgata. E questa frase Marco la prende pari pari dal profeta Geremia 31-32. Dice, li prese per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Il paese d'Egitto è il paese della schiavitù. Dio prende per mano il suo popolo, lo prende per mano e lo porta fuori dal terra di schiavitù. La stessa cosa si verifica qui. Lo condusse fuori dal villaggio. Mi rendo conto che il villaggio, con la sua mentalità, è un altro Egitto. Quando viviamo in situazioni del si è sempre fatto così, in situazioni dove non si può uscire dal seminato, ma è proprio uscendo dal seminato, è stata una parola che il Signore ha dato quando abbiamo fatto l'adorazione, credo. I discepoli cominciarono ad andare oltre il seminato, aprendo una strada nuova. È proprio andando oltre il seminato che si apre una strada nuova. E per prima cosa Gesù cosa fa? Ti porta fuori dalla terra di schiavitù, perché questa condizione del si è sempre fatto così è una condizione di schiavitù, pari pari nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E altra domanda, mi lascio prendere per mano da Gesù? Guardate che è difficile, perché Gesù ti conduce e Gesù ti conduce dove a volte tu non vuoi. E tutti noi ci adattiamo, ci sistemiamo nelle nostre situazioni. Poi arriva Gesù e ti porta fuori da quel recinto. Ce l'ha detto l'altro giorno, Giovanni 10, Giovanni 10:3, lui entra nel recinto e porta le sue pecore fuori, la parola è esodo, porta le sue pecore a fare un nuovo esodo. Ma com'è? Nessuno di noi, credo che a parte qualche cliente di Luisella Stella che lavora o lavorava allo psichiatrico, ha visto chiaramente Gesù che lo prende per mano. Gesù interviene attraverso le situazioni della vita. Quelle situazioni della vita che ci fanno gridare, quelle situazioni della vita che ci fanno lamentare, quelle situazioni della vita dove veniamo buttati fuori dai recinti, dove lui ti prende per mano e ti dice cammina con me. Ma sono, vi ripeto, situazioni della vita che bene o male a volte ci fanno soffrire perché vengono a infrangere il nostro quieto vivere. Noi siamo tranquilli in quell'oculo, boh, tranquilli, aspettando a da passare nottata, deve passare questa vita, questa manciata di anni, perché ormai si parla di manciata di anni. Quanto potremmo campare? Volete? Gioia, altri 40 anni? Manco, e 40 anni non è una manciata di anni di fronte all'eternità. Io sono convinto che continuerai a suonare la chitarra e a cantare, Signore, ti rimuovi quella pietra. Ancora. Fino alla fine. Come Franca Valeri, 100 anni, quindi altri 50, 100 anni. Lode al Signore. Quindi, quando ci succede qualcosa, io ho imparato a dire: Signore, ma dove mi vuoi portare? Perché non sempre le cose vanno come noi le pensiamo. Signore, dove mi vuoi portare? Signore, ecco la mia mano, portami. E credo che consista nella docilità dello spirito che ci porta verso situazioni che dobbiamo imparare. Imparare e imparare a vedere l'azione di Dio in quella situazione. Il bene in quella situazione, ecco perché questa guarigione è importantissima. Perché ecco qui la news, anche per me non me ne ero accorto, perché ristudiando i Vangeli per fare queste catechesine, che ecco ieri Francesca ci diceva che il Boccaccio voleva distruggere il Decamerone, quando sono arrivato qui ho guardato queste catechesine, ho detto mamma mia, ma che schizzi le volevo, mi sentivo così piccolo, inerme. Ma più guardi la grandezza di Dio, più sei piccolo. Meno male che poi penso, vabbè, tanto tu supplisci, Signore. Ma la news riguardando questo passo, di cui ho fatto tante omelie, Gesù mise la saliva, che abbiamo visto ieri. Abbiamo visto che la saliva è simbolo dello Spirito Santo. Gesù mette la saliva e qui è tradotto sugli occhi. Ma voi andate a guardare il testo in greco, non è sugli occhi. Mise la saliva sulla visione, ma è fantastico, è meraviglioso. Gesù mette lo Spirito Santo sulla visione che noi abbiamo della vita e delle cose. È questa la cosa bella, sulla visione. Quindi lui viene a guarire e non tanto i nostri occhi fisici, anche può, e non i nostri occhi spirituali, anche può, ma di come noi vediamo la vita e di come noi vediamo quella determinata situazione. Perché una determinata situazione noi la possiamo vedere con gli occhi malati e vedremo sempre il male in quella situazione, vedremo sempre le cose che non vanno in quella situazione. No, non è così. Va tutto bene in questo mondo perfetto. Tutto quello che mi accade è per la mia salvezza. E allora il Signore
viene a liberarci, viene a guarirci e mette lo Spirito Santo sulla visione che abbiamo della vita e di quella determinata situazione. Possa il Signore oggi, Signore, vieni a guarirci la visione che abbiamo della vita, delle varie situazioni spicciole che ci accadono. Le varie situazioni spicciole. C'è un motivo e il motivo è sempre per la salvezza. Sempre, 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 perché il Signore è buono, esclusivamente buono. E noi siamo guidati da Lui, la nostra vita è in Lui. E penso che quando noi abbiamo capito il fine di una determinata cosa, poniamo fine alla sofferenza che deriva da quella cosa che non comprendiamo e soprattutto che non accettiamo. La cosa più importante è accettare, accettare e mettere da parte le varie cose. Gli mise della saliva sulla visione. Ho bisogno dello Spirito di Gesù sulla visione della vita e di tante altre cose? È una domanda retorica. E poi gli impose le mani, quindi gli mette la saliva, gli impose le mani, tutto quello che poteva fare l'ha fatto e gli dice: vedi qualcosa? No, non è guarito. Comincio a vedere, allora, vedi qualcosa? E lui dice: vedo così, vedo gli uomini come alberi che camminano. Quindi non è guarito. Vede un frusco, si dice in dialetto, vede confuso. Ma è strano. Gesù non gli riesce la guarigione al primo colpo. Ci sono state guarigioni più difficili. La guarigione di Lazzaro, vi ricordate? Un morto dopo 4 giorni, Lazzaro viene fuori, poteva anche fare cilecca e magari lo diceva di nuovo: Lazzaro, ci senti? Vieni fuori. Lazzaro viene fuori subito, alzati e cammina, paralitici. Questa è l'unica guarigione che non riesce a Gesù al primo colpo. È importante questo. Se a Gesù non è, anzi, no, ce n'è un'altra, quella è una liberazione. Matteo, ti ricordi, visto che tu hai fatto la tesi su questo, l'indemoniato di Gerasa, che Gesù gli fa una preghiera di liberazione e il diavolo non se ne andava, non se n'è andato. Quindi anche Gesù a volte ha fatto cilecca. E quante volte facciamo cilecca anche noi? Allora la domanda è: quando facciamo cilecca, ci scoraggiamo e ci arrendiamo oppure andiamo avanti come Gesù? La cosa bella è stata la visione, ma adesso c'è anche questa degli alberi, degli alberi. Ma perché l'Evangelista ha messo alberi che camminano? Vedo come alberi che camminano. Cosa sono gli alberi? Gli alberi fanno riferimento alla maternità, alla madre. Questo cieco ha bisogno di cominciare a vedere il mondo con gli occhi della madre. È stupendo, è meraviglioso. Quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le cose attraverso gli occhi della mamma. La mamma ci spiegava le cose, ci diceva le cose. Poi magari ce le diceva un po' contorte. Ecco perché l'importanza delle fiabe. Anche le fiabe non sono un riempitivo che mettiamo così per distrarci la sera, la fiaba della buonanotte. La fiaba ha un grande insegnamento per un bambino, perché la dinamica delle fiabe è sempre uguale. C'è una persona, poi c'è un nemico, c'è il lupo cattivo, c'è Grimilde, c'è Crudelia Demon, c'è Edgard che abbiamo visto, c'è Capitan Uncino. C'è sempre qualcuno che ti ostacola e poi con l'aiuto degli altri, mai da solo, nessuno si salva da solo, con l'aiuto degli altri riesci a far trionfare il bene. E con l'aiuto dei gatti, dei topi, del cavallo, l'aiuto dei suoi gatti, riescono a sconfiggere Edgard e vissero felici e contenti. Abbiamo bisogno di rientrare per prima cosa. Ecco perché la guarigione non avviene subito. Ecco perché c'è bisogno di un ritorno, di un rientro. Ora qualcuno mi dirà, ma mia madre era depressa, mi faceva vedere il mondo male, mia madre non c'era, mia madre è scappata, mia madre è morta, va bene tutto. Ma è il significato di ciascuno di noi. Ecco la parola del Signore. Se non ritornerete, ritornare, se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno, che non significa fare una regressione, ma ritornare, quello che non ha capito Nicodemo, il professorone, faceva parte un membro del Sinedrio, era un monsignore, era tutto, ma non l'ha capito, perché lui era ormai sclerotizzato nelle sue cose. Come faccio a rientrare nel grembo di mia madre? Qui addirittura a rinascere di nuovo, dice Gesù. Ritornare bambini significa ritornare a vedere il mondo con gli occhi di un bambino. Io mi ricordo quando ero bambino, facevo il chierichetto, tutti i preti mi sembravano santi, e tutte le catechiste mi sembravano sante, mi sembrava di vivere, andare in chiesa e di entrare in un mondo santo. Poi crescendo mi sono accorto che in fondo non era così. Ma ci voglio credere. E bisogna ritornare bambini e cominciare a vedere il mondo con gli occhi di un bambino. Ecco perché vedo come alberi che camminano. E allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli vide da lontano. E vide bene, ecco quello che ho già accennato prima, vide bene, riesco a vedere il bene in ogni situazione. Questa è la guarigione degli occhi, cominciare a vedere il bene in ogni situazione. E allora è ovvio che state pensando, ma come, non ti distrarre Rosaria, come faccio a vedere il bene in situazioni di conflitto, in situazioni di tragedie, in situazioni brutte, come faccio a vederlo? C'è, bisogna vederlo, e cominciò a vedere il bene, non cominciò a vedere bene, abbiamo bisogno. E capita quando ci incontriamo un po' di spettegulez, e così va anche bene, perché dobbiamo sfogarci, perché quando gli altri li distruggiamo in fondo noi siamo i migliori, va anche bene come sfogo, ma è un'abitudine deleteria. E i santi vedevano il bene in ogni cosa. Leggete Francesco che fondò, San Francesco d'Assisi, ovvero Giovanni, e che fondò l'ordine dei francescani, e tutti i francescani, tutte le famiglie francescane dipendono da Francesco. Ma Francesco, nel famoso capitolo delle stuoie, fu deposto da superiore della congregazione. Si chiama capitolo delle stuoie perché i francescani erano diventati così tanti che non c'entravano più nel convento dove facevano il capitolo e dormivano fuori sulle stuoie. Ma tutti furono concordi nel dire: Francesco, sei troppo buono, non possiamo andare avanti così, quindi tu non sarai più il superiore. Ma come? L'ho fondata io questa congregazione, e adesso. Eppure Francesco vide il bene in questa situazione. Vide il bene e lo accettò con vedendo il bene anche in questo. Sono situazioni, appunto, se Francesco poteva dire, ma come, l'ho fondata io, tutto questo, Yatevin, e invece no, e così anche in tante altre, basta vedere i santi e ti accorgi di come riescono a vedere il bene in ogni situazione. E fu ristabilito e vedeva chiaramente tutte le cose. Fu ristabilito, fu stabile.
È importante questo perché tante volte siamo come onde, ondeggiamo un po' di qua, un po' di qua, un po' di qua, un po' di là. Ecco, è ristabilito, fu stabile nel vedere e scegliere quella determinata cosa e vedeva da lontano. Viviamo in un tempo, a causa della pandemia, di tante altre cose, che navighiamo a vista, cioè non possiamo decidere. Ma non è così. Navighiamo a vista nelle scelte di ogni giorno. Ma qual è il nostro fine? Dove stiamo andando? L'altro giorno ho detto non sappiamo dove stiamo andando, ma sappiamo con chi stiamo andando. Siamo sulle spalle, di Gesù. Però ecco, vedere da lontano, avere un'idea, vedere lontano il progetto che Dio ha per noi, a grandi linee, è ovvio, poi nelle varie situazioni della vita siamo costretti a navigare a vista, non potendo prendere decisioni nell'immediato. Vide bene da lontano, e questa è la guarigione che dobbiamo chiedere anche oggi, essere sicuri che stiamo andando da una parte, anche se tutti i particolari non possiamo sceglierli. E conclude. Lo rimandò a casa sua e gli disse non entrare nel villaggio. Lo rimandò a casa sua. Qual è la casa sua? È il suo cuore. Riusciamo a vivere nel nostro cuore oppure siamo sempre estranei? Andiamo correndo di casa in casa, andiamo scappando di qua e di là. Vivere nel proprio cuore, a casa sua, a casa propria, vivere in se stesso. E conclude il testo Gesù dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Gesù lo porta fuori e lo invita a stare a casa sua, però la frase letta letteralmente è un controsenso, perché casa sua è nel villaggio. Se mi dice tornatene a casa tua, ma non entrare a Roma, e come faccio? La mia casa è a Roma. Ecco, allora tutti questi errori che prima dicevano che c'è nel Vangelo di Marco, ma sono tutti input per leggere il Vangelo in una maniera più profonda. Quello che vuole dire l'Evangelista, quello che vuole dire Gesù a ciascuno di noi e lo vuole dire anche alla comunità che sta attorno a lui. Rientra nel tuo cuore, vivi nel tuo cuore e non lasciarti prendere dalla mentalità del villaggio che è quella che ti ha fatto accecare. Guarda con i tuoi occhi e non guardare con gli occhi degli altri, con gli occhi del villaggio. Amen. Celebriamo questa Eucaristia.